Lettura numero 9, pagina 70. «Se non gli fa male, è Fertig», disse Janos, disinfettando il braccio con delicatezza, come un fratello minore, figlio della sua patria lontana. Ma il piccolo polacco non batteva ciglio. In lui non c'erano né sensazioni né pensieri. «Chissà», pensai, «se gli dessero una patata cruda da dentare, forse poi se lo guarderebbe l'avambraccio bucato». Quell'avambraccio gli si era diviso in due, come una briglia di cuoio che grazie a un perno può ruotare in tutte le direzioni, e Janos lo avvolgeva in una striscia di carta bianca con la cura amorosa di una madre che fasci un lattante. No, da lui non mi sarei mai aspettato tanto, pensai quando sollevammo il ragazzo per metterlo sul carro, mentre Janos se la prendeva con quei poveracci stesi sul pavimento che si opponevano col pretesto che il ragazzo aveva la diarrea. «Ve la do io la diarrea», gridò Janos. Davvero, finora avevo conosciuto solo una metà di quest'uomo e lo avevo giudicato soltanto in base a quella metà. Mi dissi, quando tornai a sdraiarmi avvolgendomi nella coperta, perché le gambe non mi reggevano più e avevo freddo. Ma poi Janos fece una cosa ancora più incredibile. Da non so dove tirò fuori un pezzo di carta contenente una crema nera con cui prese a lucidarsi gli stivali. Bisogna essere forti e pieni di spirito per riuscire a burlarsi di se stessi in quel modo in mezzo allo sterminio. Uno schiaffo in faccia alla morte, un balzo fuori del suo onnipotente dominio. Un eroismo a cui ci si era da tempo disabituati. «Dove vai?» gli gridò dietro un infermiere. «All'ispezione?» Janos si limitò a mormorare qualcosa, sorridendo, mentre si aggiustava la casacca a strisce. La sua era una baldanza confusa, indistinta, grezza, ma con quella baldanza evocava uno spicchio di sole per tutto il convoglio, di sole vero, non di quel disco freddo che stava sospeso sopra il treno come l'occhio di un annegato. Mi tirai la coperta fin sopra la testa per stare più caldo. Poco dopo non pensavo più a Janos. Sentivo il suo ragazzo polacco tremare nell'angolo opposto e un gemito soffocato accanto alla porta aperta. Lì due SS stavano masticando delle salsiccette gommose che via via tagliavano in pezzetti simmetrici. Di sicuro quei pezzetti venivano fissati da un paio d'occhi sporgenti di sotto qualche coperta. Uno dei due militari era una recluta, con la divisa ancora rigida e angolosa. L'altro, occhialuto, da borghese, poteva essere un postino. Senza dubbio non erano il loro agio in mezzo a noi, si vedeva che erano dei novellini. Oltretutto nell'aria c'era un fetore di latrina. Ad alcuni poi dal petto saliva un gorgoglio. Quando avevano finito di tossire, si spurgavano nella coperta. Ne stringevano ancora un lembo nel pugno contratto, quando venivano trasportati nel carro dietro la locomotiva. Così le due SS si portavano alla bocca, con un automatismo smarrito, i pezzi di pane e di salsiccia. Forse anche loro percepivano che era il tempo stesso liquefarsi in diarrea e pus. Testimoni abulici, pensavo da sotto la coperta, e intanto prestavo l'orecchio a un rumore proveniente da sotto il carro, l'attrito di un corpo secco che si appoggiava a una ruota. Quasi nessuno dei malati riusciva più ad accoccolarsi, perciò stavano così, ritti sotto il carro, con il capo piegato. Sentivo le mani che afferravano il metallo della ruota e l'urto del cranio liscio contro l'assito del vagone. E siccome ero concentrato sul pensiero di quei calzoni che, ammucchiati attorno alle caviglie, le mani non riuscivano a raggiungere, mi sfuggì ciò che disse a una delle due SS qualcuno che stava davanti alla porta. «Ver?» domandò la recluta, mentre l'ex postino stava già ripetendo che così non andava. «Das geht nicht, das geht nicht!» «Così non va, così non va!» Sbirciai di sotto la coperta e vidi la sua faccia da postino sinceramente costernata, e la salsiccetta che teneva in mano era uno spirale rosa pallido, mentre la voce del prigioniero continuava a raccontare in fretta di Janos, che aveva gridato che per delle patate non avrebbero dovuto sparare, e aveva gridato anche dopo che, colpito, era caduto a terra. Sì, al campo lo guardavamo di traverso, ma soltanto ora comprendevo che lo facevamo perché da lui emanava una forza inesauribile. Un uomo così pieno di vitalità sente su di sé la costrizione del filo spinato in modo assolutamente superiore agli altri. E noi lo rimprovevamo, perfino perché ogni tanto d'estate se ne stava al sole dietro la baracca. Ci sembrava che mancasse di rispetto quei corpi che languivano, che li profanasse. ma in quel momento mi dissi che la notizia era troppo incredibile, che Janosch sarebbe arrivato da un momento all'altro a chiedere come stava il ragazzo. Proprio Janosch? Domandò ancora due volte l'ex postino, mentre il riformatore parlava di una pallottola che aveva colpito la testa. Mi voltai allora a guardare la coperta di Janosch accanto alla mia, perché dormivamo vicini. Chissà perché era tanto ben disposto verso di me. Forse perché tossiva in continuazione, magari anche perché eravamo gli unici due infermieri slavi. Non so, ma quando avevamo trovato una vecchia stufa di ferro in un treno bombardato e l'avevamo portata nel nostro vagone, lui si era messo a cuocere un po' di mollica di pane, con so quali erbe, e mi aveva offerto della minestra. In quell'istante qualcuno disse che lo stavano portando in qua, e anche le due SS sporsero rispettosamente il capo attraverso l'apertura. Lungo i carri bestiame arrivavano due individui in abito zebrato che portavano qualcosa e una coperta grigia, ma non si vedevano né la testa né gli stivali. Tuttavia quel corpo era corto, era quindi di sicuro quello di Janosch. Un uomo col mitra camminava dietro quel piccolo corteo. Tornai a distendermi e mi coprii fin sopra il capo. Era proprio tagliente quell'aria di aprile, il freddo mi attraversava come se fossi poroso. I due vagoni dietro la locomotiva erano vuoti perché durante la notte, proprio sotto la guida di Janosch, tutti i cadaveri erano stati seppelliti e adesso lui sarebbe stato solo in quel vagone. Cercai di riuscire a pensare solo al fatto che avevo freddo e che forse avrei di nuovo sputato rosso. Anche se ero coperto, vedevo non lontano da me la scatola della minestra, ma cercai di riuscire a seguire il fruscio sotto il carro, dove una testa nuda sfregava di nuovo il pavimento di legno. Il tempo si muoveva piano, nonostante tutto. Scorreva con lentezza infinita, tanto che trascorse un'eternità prima dell'arrivo all'ultima stazione, Celle. Quando i vagoni si fermarono lungo la banchina, a dispetto della situazione disperata, il mio pensiero tornò per un attimo alle rotaie del Portofranco di Trieste, da dove una mattina prima dell'alba erano partiti i carri bestiame uguali a questi, solo che allora c'erano nell'aria grida mai sentite prima, mentre adesso intorno a noi regnava il silenzio. Era mezzogiorno, l'atmosfera era immobile, come se un gas benefico avesse distrutto ogni segno di vita. Anche le guardie si comportavano da automi, obbedienti nell'alito di quel nulla ormai compenetrato nelle creature immobili. Non gridavano. E il lento scivolare dei corpi fuori dai carri era accompagnato qua e là soltanto dalle esclamazioni di quelli che non riuscivano a staccarsi da quegli angoli scuri, troppo deboli per usare gli arti come leve. Quel mutismo disperato, quel funesto bisbiglio che aveva paralizzato anche i nostri guardiani, di solito così pronti a strillare, faceva nascere in chi aveva conservato ancora un po' di energie un forte tremore di fronte alla solitudine cosmica della fine imminente. Il mio compito sarebbe stato di esaudire le suppliche brusche e irritanti dei malati, e ancora di più quelle appena accennate nell'inquieto movimento degli occhi di chi doveva limitarsi a seguire in silenzio i nostri gesti. Ma quei corpi stesi e ossuti non erano in grado di camminare, non bastava sostenerli, li si sarebbe dovuti trasportare, e io non avevo forze sufficienti per farlo. Intanto la colonna cominciava a mettersi in fila e le mie orecchie furono costrette a lasciare che quelle suppliche rimbalzassero indietro come l'onda della scogliera. Ma poi, in mezzo a quei cenci polverosi, la mia coscienza ebbe uno scatto di ribellione. Perciò tornai indietro ad aiutarne uno che, arrivato carpone fino all'apertura del vagone, si era messo seduto con gli occhi sbarrati, gonfi di quella spaventosa immobilità che ci circondava. Forse però il mio negarmi non era dovuto tanto al fatto di sentirmi debole, quanto al timore inconscio di rimanere indietro anch'io, di esporre più del dovuto me e quello a cui avrei prestato aiuto al rischio della distruzione. Chi può saperlo? Chi può sapere quanto si è egoisti per carattere e quanto invece a causa dell'organismo ormai intaccato? Le guardie intanto ci assicuravano che i camion sarebbero venuti a prendere tutti quelli rimasti stesi nella lunga fila dei vagoni. Ma chi poteva crederlo? Quei guardiani che non sbraitavano erano così indefinibili da apparire irreali. Poi la colonna di quella mandria si mosse e subito cominciò a lacerarsi, a sfasciarsi, abbandonando nel fossato lungo la strada i propri resti disseccati e inservibili, a cui però nessuno dava il colpo di grazia, anzi, le guardie si stringevano nelle spalle, come se avessero avuto la segreta rivelazione che lo sparo di una pistola o di un fucile non avrebbe avuto alcun valore in quell'aria rarefatta, sotto quel pallido sole d'aprile condannato a morte. Perché ora lo sterminio non era più soltanto di quelle caviglie da uccellino dalle quali lungo il cammino erano scivolati via via gli zoccoli, ma era anche nei soldati isolati che vagavano su basse colline seguendo da lontano, pigramente, come in sogno, alcuni cavalli abbandonati. Cavalli sonnambuli e vagabondi, liberi e assurdi, facenti parte a pieno titolo, nonostante l'acciaio e le divisioni corazzate, della muta immagine dello sfacelo. E anche noi prigionieri, che fino a quel momento vedevamo come uno specchio i contorni del nulla nella figura di uno scheletro ambulante, anche noi ci ritrovammo a far parte del largo cerchio di una terra che si sfaldava una volta per tutte. E questo, anziché risvegliarci le ultime paure, c'era quasi di sollievo, un sollievo che inoculava nelle nostre gambe barcollanti una scintilla di energia. Così quei belgi, che prima in gruppo sostenevano il procuratore di Anversa, ne sollevarono il corpo magro sulle loro spalle e sembrava il corpo di un Gandhi che dopo il digiuno avanzasse su un ponte di legno flessibile. La polvere si alzava ostinata da sotto le suole di legno di quella processione, che non aspettava nessun taumaturgo, ma procedeva per inerzia, grazie all'ottusa coscienza che il movimento era ancora, nonostante tutto, un segno di vita. Questo istinto caparbio veniva ora rafforzato da uno stormo di aerei alleati che volavano rasenti alle colline e ai cavalli bradi. Il rombo inatteso degli uccelli di metallo ci parve per un attimo l'urto violento dell'eco di una fine senza scampo, ma subito si trasformò nello spasmo sismico della terra schiantata da un colpo tremendo, vibrato con lo scettro da un demiurgo furente. Gli stormi si susseguivano l'un all'altro, così quasi non ci accorgemmo di essere arrivati a un cortile, anche e soprattutto perché le guardie, urlando, avevano ricominciato a dettar legge sulla nostra paura e a gruppetti dovevamo accovacciarci e sdraiarci su quella terra piena di bozze e di polvere. Sulla sinistra c'era un distributore di benzina e accanto una serie di barili di carburante disposti a semicerchio. Ciò significava che non ci trovavamo davanti all'ingresso di una nuova dimora con il solito forno, ma che quella era una caserma di reparti motorizzati abbandonata. Col corpo steso nella polvere gialla mi balenò nella mente l'immagine di una bomba che, sganciata da un aereo, facesse sprigionare fiammate superbe da quei barili di benzina. Ma lo spirito, non ancora del tutto spento, mi rassicurò sommesso che i piloti avrebbero distinto con chiarezza le misere macchie a strisce sparse al suolo come carogne infette. Però l'organismo, in fin dei conti, si fida della terra, nel cui corpo giallastro vorrebbe poter scavarsi una culla, e per un istante mi parve di percepire dal profondo un moto di risposta alla mia pressione insistente e supplichevole. Quando poi il rombo cessò e i mucchietti e strisce si alzarono da terra, i vari gruppi avevano perso il loro raccoglimento assente e si erano trasformati in una folla di zingari sparpagliati, senza carri e senza fuochi, che fiutano, come cani, la vicinanza di un abitato umano, anche se composto da edifici militari a due piani, tutti uguali, che si succedono a notevoli intervalli nella pianura solcata dalle ruote degli automezzi. Corremmo a occuparli come se un edificio, per il solo fatto di essere in muratura, ci offrisse di per sé la sicurezza che non avevamo più potuto provare da quando il nostro destino era rimasto impigliato fra le assi delle baracche e, dalla settimana prima, fra quelle dei carri bestiame. Quelli che ce la facevano cominciarono a riempire d'infilata gli stanzoni vuoti, aggrappandosi febbrilmente agli stipiti, come il naufrago che tocca con le mani la terraferma. Scalpiccio rumoroso su per le scale, avido a calcarsi per occupare i giacigli abbandonati, frugare nei cassetti vuoti, rovesciare valigie inservibili. Una brama dissennata in esseri che non sapevano più cosa fosse la proprietà privata, tanto che perfino la fame cronica, ravvivata da un digiuno di una settimana, passò in secondo piano. E fummo di nuovo soltanto noi infermieri, in mezzo alla confusione e alla corsa al posto migliore, ad avere un programma preciso, come la partenza da Harzungen, come alla stazione e poi ogni giorno sul treno. Sì, Forse in questa intraprendenza la principale forza motrice era l'istinto di sopravvivenza, che però non era in alcun modo legato alla legge del più forte. Fu quindi un atto razionale la decisione immediata di destinare uno degli edifici all'ospedale, o meglio al ricovero per gli esausti e i predestinati. In altre parole, non è detto che l'attenzione per il prossimo scaturisca da un calcolo egoistico o da un affetto cameratesco, almeno non coscientemente. Può essere nient'altro che una necessità organica, come il respiro o il formarsi del pensiero. E se poi è così legata all'istinto di autoconservazione, ciò avviene perché il lavoro è per l'uomo è soprattutto un mezzo attraverso cui dimenticare se stesso, tanto più quando è immerso in una dannazione che cresce come una marea inarginabile. Così, per esempio, non badavamo alla voce secondo cui saremmo stati tutti uccisi con una minestra avvelenata. E non ci badavamo non tanto perché era chiaramente impossibile scovare le scodelle sufficienti a dar da mangiare a una folla che, nonostante i morti, era ancora molto numerosa, ma soprattutto per via della rete di faccende in cui ci aggrovigliavamo col nostro spirito organizzativo. C'era da trasportare o trascinare i castelli a due piani da una stanza all'altra, cercare i pagliericci e proteggere quelli che erano stati trovati, dividere le camerate per i flemmoni, per la dissenteria, per gli edemi, per l'erisipela e anche per quella mummia che, come una pertica, stava immobile nel corridoio, indifferente alla calca, con le pupille di porcellana, incapaci di assorbire più alcuna immagine. Poi bisognava sistemare i corpi, facendo attenzione a distenderli nel modo opportuno. E sì, stare fermi sdraiati era pur sempre il mezzo più efficace per difendersi dalla morte. Anche quando l'organismo era irrimediabilmente intaccato, la posizione orizzontale rimaneva l'unico surrogato delle medicine inesistenti. Ed era infine la posizione più adatta per scivolare piano piano nell'abbraccio del vuoto, tanto più che i muscoli e le arterie per la disidratazione erano ridotti a strisce di liane secche, ormai insensibili alle percosse delle sofferenze. Disponemmo quindi, secondo un progetto, quei favi di legno nelle stanze. In poche ore diventarono utili cellette nella Babele selvaggia, compartimenti stagni in un'imbarcazione che stava naufragando. Certo, questi settori separati dall'atmosfera di anarchia erano soltanto oasi di pace, perché tutto intorno regnava la legge del bisogno e delle mani vuote. E non era tanto una questione di cibo, anche se alcuni di quelli distesi sui giacigli mi seguivano con lo sguardo nel modo in cui gli uccellini appena nati muovono il becco, specialmente ai malati di erisipela, simili davvero a uccelli ciechi, con quelle vesciche che gli ricadevano sugli occhi come salsicciotti turgidi. Prima ancora che cercare il modo di rompere il digiuno, eravamo preoccupati per la mancanza di tutti quegli accessori senza i quali non si può nemmeno parlare di ospedale, di cerimoniale ospedaliero. Oltre alle bende di carta, al Rivanol e all'alcol, le grosse fiale di Traubenzucker erano tutto quanto avevamo a disposizione. Chissà poi perché c'era tanta soluzione di glucosio nell'ambulatorio SS di Harzungen. Beh, avevamo anche delle fiale da 2 cc di curamina, ma la curamina non serve a nulla per l'erisipela e la dissenteria. Soltanto il termometro creava un'atmosfera da ospedale, intessendo fra i giacigli preparati alla buona e le infermiere un'invisibile ragnatela di silenzio e di serio raccoglimento, finché il crepuscolo non cominciò a penetrare attraverso la finestra. Ma a quel punto avevamo fatto in tempo a mettere tutto a posto. Perfino i primi 2 cadaveri erano già collocati lungo la parete laterale esterna dell'edificio. Giacevano ad angolo retto rispetto al muro. Quando, affacciatomi alla finestra del mio reparto, li ebbi sotto di me, pensai che, giunti al termine della loro odissea, avevano almeno tenuto che le loro ossa rimanessero nascoste nella rozza stoffa a strisce e che la loro pelle incartapecorita non si accartocciasse nelle fiamme. Qualcuno l'indomani l'avrebbe riconsegnata alla terra. Sì, prima di buio tutto era stato sistemato e disposto in modo che, a parte i gemiti e le suppliche, nelle nostre stanze regnavano l'ordine e la tranquillità. Cosa che non si poteva dire degli altri edifici, dai quali arrivavano, confuse e smorzate a causa della distanza, ondate di tumulto e frastuono. Solo la notte riuscì a moderare, se non proprio a domare, le lotte per la conquista dei giacigli e per la ricerca di un cibo inesistente. Allora però l'aria si riempì di un tuono soffocato proveniente dal mondo lontano, dove terra e cielo parevano scontrarsi, e l'orizzonte invisibile divenne prima un semicerchio e poi la linea prolungata di un sordo brontolio. Doveva essere questo il segno della salvezza che si avvicinava e a cui l'oscurità conferiva l'aspetto di uno strano rullo compressore che, alla luce del giorno, si allontanò sollevandosi come se il rombo sismico si stesse trasferendo agli antipodi. Non ci avvelenarono, ma il dubbio e l'inquietudine covavano sotto la superficie nervosa delle tante cose da fare. E già, eravamo a Bergen-Belsen, il campo era nei paraggi, perciò quella zona era la zona della distruzione. Non sarebbe stato logico che venissimo risparmiati proprio noi. La massa presentiva la fine ed era esasperata dalla fame come una belva ferita. Anche se venivamo da un anno di lotta contro la morte, fu soltanto allora che avvennero episodi di cannibalismo. Fino a quel momento lo scorrere della vita era stato impercettibile, lo sterminio era rimasto avvolto nel silenzio, ma adesso non c'erano più le baracche, né il regolamento, né le varie reazioni del rancio che rendevano muto il decadere dell'energia vitale. Ora il boato che accompagnava il mare in burrasca rompeva il silenzio di quell'estrema bassa marea. Così accadde quel pomeriggio in cui, nonostante il divieto, ma perché quel divieto? Una frotta di internati andò a cercare acqua in un padiglione in muratura, posto proprio di fronte al nostro edificio ospedale. Li notai quando mi avvicinai alla finestra per vedere quanto fosse lunga la fila di quelli stesi per terra, contro il muro. Due giovani erano appena entrati in quel basso padiglione, quando ecco che gli altri si dispersero correndo. Avevano appena scorto una sentinella apparsa dietro l'angolo. Era un ragazzotto lampanato, con la faccia allungata e gli occhi neri, in divisa da SS. Non parlò, non gridò, imprecò soltanto a mezza voce, mentre toglieva la sicura per sparare su quello che uscì per primo con il secchio in mano. Quel corpo barcollò, crollò e giacque nello spruzzo schizzato fuori dal secchio che si era rovesciato per terra. Poi il ragazzotto sparò di nuovo. Sollevò e tirò indietro piano piano l'otturatore, arrabbiandosi per scherzo fra sé e sé mentre lo spingeva in avanti, abbassandolo. Quindi sparò a quell'altro che aveva buttato via il secchio e che, colpito la gamba sinistra, si mise a saltellare sulla destra. Il ragazzotto ridacchiò a quella vista, poi di nuovo, senza fretta, abbassò l'otturatore. Dopodiché non potemmo più vedere che cosa stesse accadendo al fuggiasco, perché un angolo dell'ospedale ci impediva la visuale. Fine lettura numero 9, pagina 79.